Modem.
Oh, where's Gareth Thomas going? He's seen something on this side. Oh, he saw something all right. And the Blues are within touching distance now of the quarter-final.
This is hugely impressive from Cardiff Blues. Gareth Thomas has come alive in the last three rounds.
La meta più difficile, il campione di rugby Gareth Thomas, non l'ha raggiunta in campo, ma sulle pagine di un giornale. In un'intervista al Daily Mail, uno dei quotidiani più popolari del Regno Unito, ha confessato il suo segreto: sono omosessuale. Una lunga corsa e poi il salto nel vuoto in uno sport dove la fisicità, la virilità sembrano attributi fondamentali. Gareth Thomas, 35 anni, 1,92 m per 100 kg, leggenda del rugby britannico, un record di 100 presenze nella nazionale del Galles, di cui 14 come capitano, oggi centro dei Cardiff Blues. Un campione riconosciuto, amato, emulato da migliaia di ragazzini. Ha custodito il suo segreto per oltre 15 anni con un matrimonio nel 2002, coltivando per sua stessa ammissione l'immagine del macio con un agonismo esagerato. «Ero convinto che non sarei stato accettato come gay», dice, «che non avrei fatto carriera in questo sport. Divenni maestro nell'arte del sotterfugio. Potevo comportarmi come un vero macio sul terreno perché non volevo si scoprisse la mia natura più profonda». Anni di solitudine, di vergogna, di pensieri neri e poi la verità. Verità applaudita da molti dei suoi colleghi in campo, verità scomoda per molti tifosi. Il coming out di Gareth Thomas è il primo in assoluto nel mondo giocato del rugby, non nello sport in generale. Lo hanno preceduto altri campioni di livello internazionale, pochi. Nel tennis, Martina Navratilova, nei tuffi, Greg Louganis. Ammissioni difficili, non prive di conseguenze. Non so se la mia vita da domani sarà diversa, ma se sarò stato d'aiuto o di ispirazione per qualcuno, allora la mia esperienza sarà servita a qualcosa. So per certo di non essere l'unico rugbista omosessuale in circolazione, conclude Thomas, che così distoglie i riflettori da se stesso per puntarli sul campo e su un tabù ancora presente nel rugby, certo, ma anche in altri sport di squadra come il calcio. Lo sport, specchio della società, si dice. Oggi gli omosessuali hanno acquisito dei diritti, si sposano, in alcuni paesi adottano bambini e formano una famiglia. Discussioni, dibattiti, a volte polemiche, se ne parla. E sul campo da gioco? Parecchi silenzi, almeno finora. Segreti, ben coperti dalle urla dei tifosi e degli avversari.
La famosa H degli All Blacks, la nazionale neozelandese, a chiudere la scheda introduttiva dichiara Camponovo. Buongiorno da Nicola Lewand. Il men che si possa dire è che non capita spesso di assistere ad un coming out nel mondo dello sport ed in particolare del rugby, sport virile per definizione, un coming out come quello di Gareth Thomas. Di questo e più in generale dell'omosessualità nello sport parliamo oggi con Giacomo Bagnasco, giornalista esperto di rugby per il Sole 24 Ore Radio 24. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a Lucio Bizzini, psicologo e professore di psicologia, ex giocatore di calcio della Nazionale Svizzera, di cui è stato anche il capitano negli anni 70. Buongiorno e ben arrivato.
Buongiorno.
Saluto anche Edo Carrasco, ex calciatore professionista, molti certamente lo ricorderanno per i due gol rifilati all'Inter in Coppa UEFA nel 95 ed oggi attivo in ambito sociale. Buongiorno.
Buongiorno.
E saluto infine anche Sasha Kummer, collaboratore di Imbarco Immediato, l'associazione gay lesbica Ticino, oggi assistente marketing e ieri soprattutto sportivo ad alto livello. Signor Kummer, buongiorno.
Buongiorno.
Partiamo proprio da lei, so che poi dovrà lasciarci durante la trasmissione. Dunque, si diceva anche nella scheda, la società evolve, si apre anche sempre di più nei confronti degli omosessuali, anche se poi da più parti si dice che molto rimane da fare. Lo sport e soprattutto certi sport sembrano invece rimanere ancora un po' quasi dei bastioni invalicabili. Come legge questo coming out di Thomas?
Ma io sinceramente potrei parlare più per quanto è magari la mia esperienza personale di ex giocatore di pallavolo. Oramai ho 37 anni, quindi sono un po' meno attivo a livello agonistico, rimango un giocatore a livello amatoriale. Io ho fatto coming out all'età di 20 anni, cioè 17 anni fa, totalmente in un altro contesto, anche perché non ero il capitano di una squadra che ha vinto il campionato del mondo, quindi diciamo che la mia rivelazione è passata un tantino più inosservata. Devo dire, io l'ho vissuta molto serenamente, non ho subito nessun tipo di angherie, ritorsioni, la squadra ha continuato a considerarmi un elemento importante, un amico anche, quindi nessuna fuga dagli spogliatoi, insomma, ecco.
Non ha mai vissuto direttamente situazioni imbarazzanti, di battute maliziose?
Ma come immagino tutti i gay, né più né meno, non in relazione comunque alla mia attività sportiva, diciamo, non è mai stato messo in dubbio il mio valore in campo per quello che è il mio orientamento sessuale.
Quindi nello sport un po' come nella società civile di ogni giorno?
Assolutamente sì.
Signor Bagnasco, poi torneremo sulla sua esperienza. Signor Bagnasco, il rugby rappresenta lo sport virile quasi per antonomasia, insomma, è uno stereotipo, ma c'è anche della verità. Per lei, commentatore di questo sport, dunque, cosa può significare questo passo che comunque ha fatto tanto discutere e fa tuttora discutere?
Io vorrei sottolineare innanzitutto che forse sotto questo punto di vista il rugby è un po' più avanti rispetto ad altri sport, perché di un paio di anni fa l'outing di un arbitro curiosamente
gallese
pure lui, Nigel Owens, che anzi poi in questi giorni è stato sentito e ha detto: sono sicuro che anche Gareth Thomas si sentirà molto meglio adesso, si sarà tolto un peso molto importante, e quindi il fatto che sia che questi outing siano arrivati per quanto riguarda gli sport di squadra dal rugby prima che da altri sport mi sembra significativo, così come mi sembra importante nel racconto di Gareth Thomas l'evoluzione di questa presa di coscienza pubblica, perché lui si rese conto del fatto di essere gay già a 16-17 anni. Questo non gli ha impedito di fidanzarsi e lui dice anche di innamorarsi, probabilmente di volere molto bene a sua moglie, quindi si è sposato nel 2002, si è separato nel 2006 confessando a sua moglie il fatto di essere gay, ma uno degli snodi è stato il fatto di poter parlare proprio all'interno dello spogliatoio, ma nel vero senso della parola, direi, nel senso che un allenatore lo trovò in lacrime nello spogliatoio, Scott Johnson era l'allenatore, lo prese da parte, gli chiese che cosa ti sta succedendo. In quel momento lui, confidando in una persona che evidentemente sentiva vicina, rivelò di essere gay. E l'allenatore per prima cosa gli disse: adesso ne devi parlare con alcuni dei tuoi compagni. Si trovarono al pub con Stephen Jones e Martin Williams, che sono altri giocatori ultra rappresentativi di questo Galles che negli ultimi anni è tornato grande, ha vinto il torneo delle sei nazioni, ha vinto partite importantissime.
Sì. Ma secondo lei ha parlato appunto dello spogliatoio e dell'importanza di parlarne con dei compagni di squadra. A livello di tifosi invece, secondo lei come reagiranno i tifosi del rugby, che comunque sappiamo essere particolari, sportivi, rispettosi? Crede che dunque in questo senso ci sarà una facilitazione?
Io penso di sì, nel senso che c'è il precedente dell'arbitro, il quale non è stato minimamente discriminato, neppure, voglio dire, da parte dei tifosi con battute, cori o cose del genere. E quindi credo che potrebbe succedere anche per Gareth Thomas, il quale naturalmente ha avuto il merito di dirlo mentre la sua carriera era ancora in corso. D'altronde ha aspettato parecchi anni per dirlo, e lui stesso ha spiegato il perché, ha detto: non avrei potuto fare outing senza prima essermi affermato come giocatore, senza essermi guadagnato il rispetto sul campo. E ha detto anche che a 17-18 anni amava talmente il rugby che temeva fortemente che la sua carriera potesse essere compromessa in qualche modo. D'altronde sono passati 17 anni, i costumi si sono sicuramente evoluti, e nel Regno Unito sicuramente ci può essere una mentalità anche più avanzata rispetto ad esempio all'Italia. In ogni caso, ecco, il Gareth Thomas di oggi è sicuramente una persona più serena, più a posto con se stessa. In questo ha avuto anche probabilmente una scoperta. Lui temeva di essere messo in ridicolo dai compagni, era terrorizzato dal loro giudizio,
cosa che per il momento sembrerebbe non essere successa.
Assolutamente, anzi gli hanno detto dovevi dircelo prima.
Edo Carrasco, appunto, si parlava del rugby che rappresenta comunque un caso abbastanza particolare. Spostiamoci nel mondo del calcio. È un po' come se in pratica il capitano della nazionale italiana, per fare un esempio, Fabio Cannavaro, annunciasse la sua omosessualità. Immagino che negli stadi questa notizia verrebbe presa in maniera un po' diversa, ironicamente, nella migliore delle ipotesi.
Certo, e come diceva poi anche il professore prima, mi sembra che in Italia non si è ancora pronti a livello culturale in generale per accettare l'omosessualità in particolare. Credo che il rugby, come diceva prima il signor Bagnasco, è in avanti dappertutto. Io credo che lo spirito, quello del terzo tempo, già il modo di vedere lo sport che il rugby ha messo in avanti in questi ultimi anni è da esempio per tutti gli sportivi. Io sono fuori dal mondo del calcio oramai da quasi 10 anni, ma devo dire che lo spirito che ha cercato di fare in Italia un allenatore che io stimo molto, che è Prandelli, è sicuramente all'avanguardia rispetto al calcio classico che io conosco, uno sport dove parlare di omosessualità, almeno di parlare della propria sessualità, già era abbastanza particolare o comunque un tema scottante. Se non se ne parlava in termini virili, naturalmente mostrando sempre la bella ragazza che si era conquistata, non appartiene a un mondo come quello del rugby. Credo che il calcio, da quel punto di vista, ripeto, ha molto da imparare per il calcio che io conosco.
Professor Bizzini, è d'accordo, il mondo del calcio italiano, ma non solo, adesso non necessariamente bisogna rivolgersi a sud, non è ancora pronto per accettare e digerire simili dichiarazioni?
Ma penso che il calcio sia una delle strutture più reazionarie che esistono dal punto di vista avanzamento delle idee. Quello chiaro che, per esempio, si parlava prima dell'omosessualità rivelata, di questo coming out nel calcio. Mi sembra molto difficile che un giocatore, ma non solo si dica omosessuale, che si dica anche con delle idee particolari. Cioè, il calcio vive su una superficialità che è di tipo reazionaria. Questa è una cosa che non lo dico io, questa è una cosa che tutti gli osservatori, i sociologi lo dicono, quindi non mi sembra poi così difficile. Poi in Italia c'è un problema, in Italia, in Spagna, eccetera, c'è un'idea attorno alla fede, attorno alla religione, e si sa che in questi ambiti ancora adesso la religione cattolica è molto reazionaria sulla storia dell'omosessualità. Mi sembra che sarebbe più facile in Danimarca, in Svezia o in Norvegia essere omosessuale giocatore di calcio.
Signor Kummer, le faccio un paio di domande e poi la lascio andare. Si sente in parte, sollevato dal fatto di aver scelto, questo per tra virgolette, uno sport come la pallavolo, che è sottoposta, diciamo, a un fattore reazionario, come lo definiva Bizzini, decisamente minore?
Ma sollevato, sinceramente io ho scelto la pallavolo fondamentalmente perché mi piaceva la pallavolo, quindi è un po' un discorso di indole, diciamo. Io mi sono avvicinato a questo sport, chiaro, stupisce maggiormente vedere un uomo gay che si avvicina a uno sport come il rugby. Magari nell'immaginario collettivo ci si stupisce meno a vedere un uomo gay che fa un triplo Ritberger in un costumino attillato o una donna gay che gioca in una squadra di calcio. Ecco, chiaro, ci sono discipline sportive nelle quali è più facile trovare persone gay che in altre. Diciamo che lo stesso discorso, secondo me, allargandolo un attimino, lo si può fare anche per le professioni. È più facile trovare un uomo gay che fa il parrucchiere, per dire, che non uno che fa il meccanico. Ciò però sicuramente non esclude che ci siano meccanici gay bravissimi, donne etero che giocano a calcio, uomini etero che piroettano sul ghiaccio o uomini gay che, come nel caso che trattate oggi, preferiscono il rugby.
Ma crede proprio che un caso di questo genere, quindi così eclatante, per il fatto proprio che va un po' contro gli stereotipi del rugby macista, crede che possa essere utile alla causa omosessuale?
Assolutamente sì, cioè secondo me è sicuramente un bene, per lui in prima persona, perché comunque vivere nascosti non è facile, è un peso che ci si porta sulle spalle, e finché uno non esce allo scoperto non riesce a liberarsene, ed è davvero opprimente, e sicuramente anche per la causa gay.
Io a questo punto la ringrazio per la partecipazione, Sasha Kummer, e le auguro buona giornata.
Io ringrazio lei, saluto lei e gli altri ospiti e vi auguro una buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Salve.
Signor Bagnasco, riprendiamo da lei. Lei in qualche maniera ha già risposto a questa mia domanda, ma io gliela ripongo in maniera tale che può anche riformularla. Thomas, riprendendo il caso da cui siamo partiti, sarebbe diventato quel che è diventato se avesse fatto il suo coming out a 20 anni, come il signor Kummer, per dire? Lui stesso nell'intervento intervista dice che ci sarebbero state delle difficoltà in questo senso.
Sì, io penso che potrebbe aver avuto delle difficoltà, e ripeto, però bisogna anche inquadrarlo nella cornice di una società di quasi 20 anni fa. Ecco, lui ha 35 anni, forse un ragazzo che adesso ha 20 anni facesse outing
nel mondo del rugby,
avrebbe meno problemi. Per quanto riguarda il rugby, dobbiamo dire sicuramente a questa immagine di sport virile per eccellenza, però poi bisogna anche vedere i contesti culturali in cui si nasce. Nel Galles il rugby è come il calcio, è amato, seguito, è lo sport nazionale. Quindi Gareth Thomas avrà cominciato a seguire il rugby a 5 anni, quando dei suoi orientamenti sessuali non sapeva neanche che esistessero gli orientamenti sessuali. Lo ha amato per 10 anni, avrà giocato in tutte le formazioni giovanili. Quando si è accorto di essere gay, lui comunque faceva questo sport perché amava questo sport, non si è avvicinato a questo sport in base a sue inclinazioni. Quindi è un po' come il calcio in Italia, e sicuramente lui dice, ad esempio, statisticamente non posso essere l'unico rugbista gay, me ne rendo conto, ma sono non so di altri giocatori gay, proprio perché probabilmente si guardano bene dal fare outing. C'è anche un altro discorso, ecco, la cosa interessante è che stiamo parlando di uno sport di squadra. Negli sport individuali si è soli, nel bene e nel male, si ha la responsabilità delle proprie azioni, delle proprie dichiarazioni. Si potrebbe anche pensare che in uno sport di squadra un giocatore eviti di fare outing per non coinvolgere anche i suoi compagni. Abbiamo parlato di reazioni che potrebbero esserci, molto probabili, ad esempio nel calcio, ad esempio in Italia, ecco, e credo che un giocatore possa pensare di evitare i suoi compagni un condizionamento complessivo alla squadra, condizionamenti che avvengono in altri campi, ad esempio quando ci sono i cori razzisti. Naturalmente per i cori razzisti non si può fare nient'altro, un giocatore li subisce, probabilmente non bisognerebbe più subirli, sia come società, sia come ambiente sportivo in generale.
Lei allude al caso Balotelli, che fa tanto discutere in Italia. Edo Carrasco e Lucio Bizzini, mi rivolgo anche alla vostra esperienza. Edo Carrasco, appunto, quando giocava lei ai massimi livelli, quindi anche in Europa, ha mai pensato che l'avversario o il compagno di squadra potesse essere gay? Cioè, è un pensiero che le è mai balenato in testa? Probabilmente uno magari anche gioca un'intera vita senza nemmeno pensarci, proprio.
Ma guarda, io personalmente credo che non ho mai avuto problemi di quel genere, perché non mi sono mai posto il problema. Lei stesso oggi mi chiama per parlare perché sono un calciatore che si è affermato. Credo che valga così come per i gay, per tutti noi viviamo stigmatizzati dalla società in generale. Io sono anche di origine straniera, parlo per esempio per gli stranieri, uno ha il diritto di parlare solo se fa determinate cose. Nel mondo del calcio, ripeto quello che diceva anche Bizzini, c'è una rigidità di fondo, ci sono stati alcuni cambiamenti, se vuole, nell'atteggiamento. Io mi ricordo ancora i primi anni in cui ero ragazzo, giocavo ancora con giocatori di una certa età, il vecchio Frank Zappa oppure l'allenatore del Basilea Gross, erano giocatori virili che mostravano tutta la loro mascolinità con peli o con cose del genere. Quello che è cambiato è che alla fine del 2000, quando stavano andando via, i giovani i peli se li tagliavano, ma guardavano gli addominali, guardavano come erano belli. Credo che il mondo del calcio da quel punto di vista, ripeto, è molto chiuso e molto legato su se stesso, e non credo che sarebbe stato pronto. In ogni caso, io non ho mai sentito nessuno parlare di omosessualità in particolare, ma ripeto, ma anche di emozioni in generale. Non credo che il calcio sia pronto per affrontare una cosa del genere, ancora di più quando si lega a un discorso culturale. Sono d'accordo perfettamente con quanto diceva Bizzini prima, i paesi nordici hanno un'apertura completamente diversa.
Infatti esistono comunque delle associazioni sportive proprio legate al rugby e a a sport di questo genere, di squadra di omosessuali. Lucio Bizzini, quando giocava lei, qualche anno prima, quindi di Carrasco, senza voler sottolineare la differenza d'età, era pensabile che un capitano potesse uscirsene così? Evidentemente credo di no.
Ma non lo so, perché Edo ha ragione. Io non mi sono mai posto la domanda. Adesso magari qualcuno dirà che è una specie di lingua, come si chiama, di langue de bois, no? Per non dire delle cose. Ma sinceramente non è che mi ponevo la domanda o ci si poneva la domanda. Certamente se si torna indietro con i ricordi, c'erano forse giocatori che avevano sensibilità particolari o non so, ma non ho l'impressione che ci fossero delle cose così. Ma bisogna, allargando un po' il discorso del coming out, è un momento di rivelazione che non è un momento facile, eh? Basta vedere un po' la reazione dei genitori spesso. Adesso non so se nei paesi del nord probabilmente sono più, non dico programmati, ma hanno un apprendistato nell'accettare questa rivelazione. Ma io nella mia pratica professionale vedo che, per esempio, dei genitori che il ragazzo arriva a casa e dichiara la sua omosessualità sono in crisi, quindi non è una cosa molto facile da fare. In più, in un ambiente chiuso, come si diceva prima, è ancora più difficile. Ecco, questo mi sembra che è un dato di fatto. C'è una cosa che mi sorprendo, perlomeno forse non che mi sorprende, ma che bisognerebbe puntualizzare, quella del fatto che ci sono dei giochi olimpici dei gay, ci sono delle manifestazioni dove sono riservate unicamente agli omosessuali. Quindi
in
vuol
quel
dire,
senso, non c'è rischio di autoghettizzazione?
Appunto, questo magari è anche un bisogno di potersi rivelare più liberamente, eccetera. In ogni caso è chiaro che è una sofferenza, perché ci saranno 5-10% nella popolazione, diciamo che nella popolazione, come diceva prima l'ex giocatore di pallavolo, sì, effettivamente c'è un problema di indole, quindi ci saranno magari nel calcio 5%, 3-4% e magari 10-15% nel pattinaggio o in altri sport.
3-4% che comunque stenta molto a manifestarsi, diciamo.
Eh sì, e che in un certo senso hanno ragione, perché di Gareth Thomas se l'ha fatto e l'ha fatto, notiamo, 17 anni dopo, è perché la sua copertura non è funzionata. Io credo che ci siano alcuni calciatori adesso che hanno una specie di copertura, perché la copertura vuol dire avere una famiglia, avere anche dei bambini, e questo mi sembra che sia una cosa, da una parte un po' mi dispiace perché vuol dire una sofferenza interna, cioè, ma dall'altra parte mi sembra che sia anche una realtà, e il giocatore probabilmente in questo momento in certi paesi non ha altre possibilità, insomma.
Sì. Giacomo Bagnasco, si parlava di esempio, crede che quello di Thomas possa fare scuola in ambito rugbistico? Lui stesso nella sua intervista si augurava questo.
Sì, a me sembra che in realtà lui se lo augurasse un po' più in generale, essendo effettivamente nel suo paese un punto di riferimento sportivo, un personaggio che ha lasciato un segno indelebile, l'unico giocatore gallese ad aver raggiunto le 100 presenze in nazionale, ha segnato 40 metri, di cui 8 all'Italia, fra l'altro. Io penso che lui lo dicesse non solo per quanto riguarda i giovani rugbisti o i giovani sportivi, ma i giovani in generale. Probabilmente a conti fatti ritiene che aver potuto fare questa cosa o aver avuto, tra virgolette, il coraggio di farla 15 anni fa sarebbe stato meglio per lui, e quindi ritiene forse di poter incoraggiare qualche ragazzo giovane che invece vive le stesse contraddizioni, gli stessi sensi, lui dice, di vergogna, le stesse necessità di nascondersi, anziché prendere atto di una realtà e dichiararla. Chiaramente sul fatto che io penso sia una situazione difficile per il diretto interessato, per i suoi familiari, non forse tanto per i suoi amici, ma comunque una situazione difficile soprattutto nei confronti del mondo esterno, delle reazioni che ne possono derivare. Io credo che su questo non ci siano problemi, non ci siano sicuramente dubbi in nessuna parte del mondo probabilmente, e più si scende verso il sud dell'Europa, e più questo sicuramente è vero.
Edo Carrasco, ci stiamo avviando alla conclusione della trasmissione. Thomas Garrett Thomas oggi ha detto: oggi questo è un argomento, il fatto che io sia uscito pubblicamente. Nella dimostrazione fra 10 anni spero che non lo sia più. Secondo lei, che comunque ha una relazione diretta anche col mondo della socialità, è un auspicio fondato oppure si tratta solo veramente di una speranza che difficilmente poi si avvererà?
Guardi, io lo spero vivamente, però così come questa mattina si parlava ancora del ruolo della donna all'interno delle professioni e si dice che ci vorranno ancora tanti anni, ho paura che per avere un mondo in generale che stigmatizzi meno la diversità, il fatto che ci siano omosessuali, credo che ci vorranno ancora degli anni. Io me lo auguro davvero, perché vedo che c'è una società sofferente. Credo che il poter esprimere liberamente la propria sessualità, le proprie emozioni, sia un senso di profondo avanzamento della civiltà. Credo che sia importante. D'altronde lo sportivo produce molto di più anche fisicamente quando sta bene con se stesso, per cui sarebbe molto interessante anche nel mondo dello sport che tutti avessero questa possibilità. Dubito che la nostra società, così come sta andando, con l'immagine che si vuol dare soprattutto dal punto di vista dell'immagine, sia pronta anche tra 10 anni ad accettare apertamente l'omosessualità.
Lucio Bizzini, fra 10 anni saremo costretti ad organizzare trasmissioni di questo genere ancora, oppure forse fra 10 anni effettivamente sarà la normalità, per cui non sarà più neanche necessario parlarne?
Ma non lo so veramente, perché ci sono degli aspetti, per esempio, non so, se guardiamo tutta la pubblicità maschile, per esempio, una pubblicità che va verso una specie di asessualità, no? Quindi forse magari tra 10 anni non sarà più un discorso. Io spero che non sarà più un discorso, perché finalmente sapere che uno è omosessuale o no in una squadra di calcio, e allora cosa può importare? Quello che importa è come si sente lui, se effettivamente questa rivelazione gli fa sentire meglio nella sua pelle e che sul campo dà ancora di più, è quello che in definitiva si domanda allo sport. Quindi io spero che tra 10 anni evidentemente non ci sarebbero più questi bisogni di poter discutere, anche se è importante discutere. D'altra parte Garrett Thomas l'ha fatto 17 anni dopo, e penso che ha avuto ragione di farlo 17 anni dopo, anche se la sua è stata una sofferenza, ma una sofferenza che malgrado tutto non gli ha impedito di giocare a alto livello, insomma.
Grazie a Lucio Bizzini, e ringrazio anche Edo Carrasco e Giacomo Bagnasco. Il tempo a nostra disposizione qui si conclude. Appuntamento a domani per l'ultima puntata dell'anno di Modem, come sempre alle 8.30 su Rete 1 ed in replica alle 19.30 su Rete 2. Dalla redazione, da Nicola Lyon dal microfono, buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.